Apriamo le nostre Bibbie nel capitolo 7 degli Atti degli Apostoli. Nella Chiesa delle origini, quando è sorta una discussione da parte degli ellenisti, cioè giudei di cultura greca, perché la cultura greca aveva influenzato tutto il mondo come risultato delle conquiste di Alessandro Magno, e anche a Gerusalemme c'erano dei giudei che non erano più kosher, non seguivano più la cultura giudaica, ma avevano abbracciato la cultura greca, ma erano sempre giudei. E questi ellenisti pensavano che le loro vedove fossero trascurate nell'assistenza quotidiana, e così si sono lamentati con gli apostoli. E gli apostoli hanno deciso: scegliamo 7 uomini di buona testimonianza, ripieni di Spirito Santo e di sapienza, per occuparsi di questo aspetto dell'amministrazione dei beni della comunità, in modo che noi possiamo continuare a dedicarci alla preghiera e al ministero della parola. E così viene scelto Stefano come uno dei 7, così viene scelto Filippo. Ora questi uomini sono stati scelti con il compito di servire alle mense, ma lo Spirito Santo aveva altri piani per loro. Ma io credo che la loro fedeltà in queste piccole cose sia stata ciò che li ha fatti essere pronti per il compito più importante che Dio aveva per loro. Non si inizia dall'alto nel ministero, ma si inizia dalle piccole cose, da compiti semplici. Come ha detto Gesù: bene, buono e fedele servo, tu sei stato fedele in poca cosa, io ti costituirò sopra molte cose. E credo che questo sia il processo che Dio segue, la nostra fedeltà nelle piccole cose. Molto spesso qualcuno viene e dice: voglio entrare nel ministero, e io dico: vieni ad aiutare alla scuola domenicale, come volontario. Quello è il modo migliore per iniziare il ministero. Se impari a comunicare le verità di Dio ai bambini, allora puoi comunicarle a chiunque. Ma è importante che iniziamo dalla scuola domenicale o in altri compiti piccoli, semplici, in modo da poter sviluppare le nostre capacità, provare e vedere se questo è veramente quello a cui Dio ci chiama. Troppe volte, quando la gente dice «voglio entrare nel ministero», si aspettano che io licenzi il mio assistente pastore, Romain, e metta loro al suo posto, nello staff. E c'è stato pure qualcuno che l'ha chiesto esplicitamente, ma credo che ogni chiesa abbia bisogno di un Romain. E così Stefano è uno di quelli scelti, ripieno di sapienza, ripieno di Spirito Santo e di buona testimonianza. Ma Stefano subito si mette nei guai, non con la Chiesa, ma perché il Signore stava lavorando in modo potente tramite la sua vita, con grandi prodigi e segni, miracoli da parte sua. E quelli della sinagoga iniziarono a disputare con lui, ma non potevano competere con la sua sapienza e con lo spirito con cui parlava. E così questi hanno assoldato degli uomini per portare falsa testimonianza delle cose dette da Stefano. E mentre Stefano era davanti al Sinedrio per difendersi da quelle accuse, tutti videro il suo volto simile a quello di un angelo, quella bellissima lucentezza che viene dalla gloriosa pienezza dello Spirito sopra Stefano. E tutto questo ci porta al capitolo 7, che è in pratica la continuazione del capitolo 6. Non puoi iniziare direttamente il capitolo 7 senza sapere quello che succede nel capitolo 6, se vuoi comprendere bene. Allora il sommo sacerdote gli disse: «Stanno queste cose proprio così?» Come vedete, bisogna prima sapere quali sono le accuse mosse a Stefano. E queste sono al capitolo 6. Accusa di bestemmia, di aver detto che il Tempio sarebbe stato distrutto, e bestemmia contro Mosè, di aver parlato contro Mosè e contro il Tempio. Queste sono le false accuse che gli hanno mosso, solo in minima parte vere, e naturalmente una bugia parziale è una delle cose più difficili da combattere. Una parte di verità e una parte di menzogna, questo è estremamente difficile da combattere. Qualcosa che è totalmente falso è facile da combattere, ma una menzogna parziale è difficile da combattere. E questo era ciò che Stefano aveva davanti. Senza dubbio lui aveva detto che Gesù avrebbe stabilito un nuovo ordine e che Dio poteva essere incontrato non solo nel Tempio, ma poteva essere incontrato ovunque, col cuore. «Stanno queste cose proprio così?» Egli disse, «Fratelli e padri, ascoltate. Ora inizia la difesa di Stefano davanti al Sinedrio, e questo lo porterà fino alla morte. Li farà arrabbiare così tanto che prenderanno delle pietre e, digrignando i denti, inizieranno a lapidarlo». È interessante che nella sua difesa lui inizialmente è l'accusato. Hanno fatto queste cose contro di lui. Ma prima della fine della sua difesa diventa l'accusatore. È lui che accusa loro. E le sue accuse contro di loro sono qualcosa che non riescono a sopportare. Così prendono delle pietre e lo lapidano. Ma ora inizia la sua difesa, ricostruendo la loro storia. E nel ricostruire la loro storia, la storia del popolo di Israele, va indietro fino al loro padre Abramo, che tutti riconoscevano come il padre della loro nazione, come Dio l'aveva chiamato fuori dalla sua terra, dalla terra dei suoi padri, e l'aveva chiamato ad una terra che avrebbe dato a lui e al suo seme come possessione. «Fratelli e padri, ascoltate, il Dio della gloria apparve ad Abramo, nostro padre, mentre egli era in Mesopotamia, prima che abitasse in Carran. Egli disse, «Esci dal tuo paese e dal tuo parentado, e va nel paese che io ti mostrerò». Allora egli uscì dal paese dei Caldei e abitò in Carran. Di là, dopo che suo padre morì, Dio lo fece venire in questo paese, nel quale ora voi abitate, e non gli diede alcuna eredità, neppure lo spazio per posarvi un piede, ma promise di darlo in proprietà a lui e alla sua progenie dopo di lui, quando egli non aveva ancora alcun figlio. E Dio parlò così, che la sua progenie dimorerebbe come forestiera in paese straniero, e là sarebbe tenuta in schiavitù e maltrattata 400 anni. Ma Dio aggiunse, «Io giudicherò la nazione alla quale avranno servito, e dopo ciò essi usciranno e mi serviranno in questo luogo». Poi gli diede il patto della circoncisione, e così Abramo generò Isacco e lo circoncise nell'ottavo giorno. Isacco generò Giacobbe, e Giacobbe i 12 patriarchi. I patriarchi, portando invidia a Giuseppe, lo vendettero perché fosse condotto in Egitto, ma Dio era con lui. E lo liberò da tutte le sue tribolazioni, e gli diede grazia e sapienza davanti al Faraone, re d'Egitto, il quale lo costituì governatore sull'Egitto e su tutta la sua casa. Ora i giudei erano molto legati alla loro storia. Avevano un grande rispetto per i morti, e c'era questo pensiero che se volevi essere vicino a Dio, dovevi essere vicino al corpo dei suoi santi. E così c'era questa pratica comune di andare nelle grotte dove c'erano seppelliti i patriarchi per pregare. Così alle grotte di Macpela a Hebron troverai i giudei venire a centinaia a pregare dove Abramo e Giacobbe sono sepolti. Troverai a Gerusalemme, sul monte Sion, un posto chiamato la tomba di Davide. A ogni ora del giorno puoi entrare e trovare un anziano ebreo che prega. E lo stesso vale per la tomba di Rachele, vicino a Betlemme. Vanno a pregare nelle tombe delle brave persone, perché pensano che lo Spirito di Dio rimane là intorno, alla tomba dei santi. E quello è secondo loro un buon posto dove pregare. Si vantavano dei loro padri, e parlavano sempre dicendo i nostri padri, e sempre con grande orgoglio. E Stefano, nella sua difesa, dimostrerà loro che la storia dei loro padri non è così nobile e gloriosa come a loro piaceva credere. I loro padri, i patriarchi, portando invidia a Giuseppe, lo hanno venduto perché fosse condotto in Egitto. Hanno rigettato Giuseppe, lo hanno venduto come uno schiavo, ma Dio era con lui. e lo liberò da tutte le sue tribolazioni, e gli diede grazia e sapienza davanti al Faraone, re d'Egitto, il quale lo costituì governatore sull'Egitto e su tutta la sua casa. Or sopravvenne una carestia e una grande calamità in tutto il paese d'Egitto e di Canaan, e i nostri padri non trovavano i viveri. Notate, i nostri padri. Ma Giacobbe, saputo che in Egitto c'era del grano, vi mandò una prima volta i nostri padri. Sta incentrando tutto il discorso sui nostri padri, mostrando Giuda e Levi e gli altri come loro padri. La seconda volta Giuseppe si fece riconoscere dai suoi fratelli e fu svelata al faraone la parentela di Giuseppe. Allora Giuseppe mandò a chiamare suo padre, Giacobbe, e tutto il suo parentado, in tutto 75 persone. Giacobbe scese in Egitto, dove morì lui e i nostri padri. Essi furono poi trasportati a Sichem e posti nel sepolcro, che Abramo aveva comprato a prezzo d'argento da figli di Emor, padre di Sichem. Ora, mentre si avvicinava il tempo della promessa che Dio aveva giurata ad Abramo, il popolo crebbe e si moltiplicò in Egitto, finché sorse in Egitto un altro re che non aveva conosciuto Giuseppe. Ora, Stefano parla di Giuseppe, che è stato rigettato dai nostri padri, suoi fratelli, venduto come uno schiavo. Questo è il primo esempio di errore da parte dei loro padri, rispetto ad un capo che Dio aveva costituito su di loro. Il secondo esempio che porta loro è quello di Mosè. E quindi passa a Mosè. Questi, usando malizia contro la nostra stirpe, maltrattò i nostri padri fino a far esporre i loro bambini, perché non sopravvivessero. Questo è quel faraone, vi ricordate, che diede ordine che tutti i nati maschi fossero uccisi, mentre le femmine potevano vivere. E così cita quell'ordine dato da quel faraone. In quel tempo nacque Mosè, che era bello agli occhi di Dio. Egli fu nutrito per 3 mesi in casa di suo padre, e quando fu esposto la figlia di Faraone lo raccolse e lo allevò come suo figlio. In realtà dovevano gettare i maschi nel fiume, nel Nilo, e la madre di Mosè l'ha tenuto per 3 mesi e poi l'ha gettato nel fiume, quindi ha obbedito al comando di Faraone, solo che l'ha messo in una cesta in modo che galleggiasse. E la figlia di Faraone l'ha trovato e l'ha cresciuto come un figlio. Così Mosè fu istruito in tutta la sapienza degli egiziani, ed era potente in parole ed opere. Ma quando giunse all'età di 40 anni, gli venne in cuore di andare a visitare i suoi fratelli, i figli di Israele. E vedendone uno che subiva un torto, lo difese e vendicò l'oppresso, uccidendo l'egiziano. Ora egli pensava, è interessante, egli pensava, che i suoi fratelli avrebbero capito che Dio stava per dare liberazione per mezzo suo, ma essi non compresero. Ora, quando Mosè andò dal suo popolo, pensava: sicuramente riconosceranno che Dio mi ha messo in questa posizione, in modo che io li possa liberare. Ma loro non compresero questo. Il giorno seguente egli comparve in mezzo a loro, mentre litigavano, e li esortò alla pace, dicendo: «O uomini, voi siete fratelli, perché vi fate torto l'un l'altro?» Ma colui che faceva torto al suo vicino lo respinse, dicendo: «Chi ti ha costituito principe e giudice su di noi? Vuoi uccidere me come ieri hai ucciso l'egiziano?» A queste parole Mosè fuggì e dimorò come forestiero nel paese di Madian, dove generò 2 figli. Passati 40 anni, l'angelo del Signore gli apparve nel deserto del monte Sinai, nella fiamma di fuoco di un roveto. Alla vista di ciò Mosè rimase stupito di quel che vedeva, e come si avvicinava per osservare udì la voce del Signore, che diceva: «Io sono il Dio dei tuoi padri, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe». Ma Mosè, tremando tutto, non ardiva alzare lo sguardo. Allora il Signore gli disse: «Togliti i calzari dai piedi, perché il luogo sul quale stai è terra santa. Ho certamente visto l'afflizione del mio popolo in Egitto, e ho udito i loro sospiri, e sono disceso per liberarli». Per me questo è confortante, il fatto che Dio dice a Mosè: «Ho visto l'afflizione del mio popolo. Ho udito e sono disceso. Quello che era vero per il popolo di Dio allora è vero per il popolo di Dio sempre. Dio vede, Dio ascolta e Dio viene in aiuto. Dio vede la tua afflizione, le tue prove. Dio ascolta il tuo grido, ascolta quando lo chiami. E Dio risponde, Dio viene in soccorso. Or dunque vieni, io ti manderò in Egitto. Quel Mosè che avevano rifiutato, dicendo chi ti ha costituito principe e giudice, quello mandò loro Dio come capo e liberatore, per mezzo dell'angelo che gli era apparso nel roveto. Ora, nella loro storia, nella storia dei loro padri, hanno due classici esempi dei loro padri che rifiutano quelli che Dio ha unto, quelli che Dio ha mandato. I fratelli di Giuseppe l'hanno venduto come schiavo, si sono ribellati contro i suoi sogni. Vi ricordate quando ebbe il sogno del sole e della luna e le stelle che si inchinavano davanti a lui, e dei covoni dei fratelli che si inchinavano davanti al suo covone? In questi sogni era dichiarato che Dio aveva stabilito Giuseppe come capo dei suoi fratelli, ma loro si sono ribellati contro questo e hanno cercato di liberarsi di lui, vendendolo come schiavo. Ma Dio lo ha esaltato e lo ha fatto capo proprio là in Egitto. E loro sono andati sotto il suo governo più tardi. Ora lo stesso vale per Mosè. L'hanno cacciato via. Mosè pensava che loro avessero capito che Dio lo aveva costituito come capo su di loro. Ma essi non compresero e l'hanno cacciato. Ma 40 anni più tardi Dio l'ha fatto tornare come capo e liberatore del popolo. E così Stefano usa questi due esempi di errori fatti dai loro padri nel riconoscere il piano di Dio e gli uomini mandati da lui. C'è un elemento comune, un nesso in questi due esempi. Egli li condusse fuori, operando segni e prodigi nel paese di Egitto, nel Mar Rosso e nel deserto, per 40 anni. Così la vita di Mosè si può suddividere in 3 periodi di 40 anni. 40 anni nelle scuole degli egiziani, per diventare qualcuno. 40 anni nel deserto, per scoprire di non essere nessuno. 40 anni alla guida del popolo di Israele, nel deserto, per scoprire che Dio può prendere ciò che non è buono a nulla e ricavarne qualcosa. E così le suddivisioni in 3 periodi di 40 anni nella vita di Mosè. Questo è quel Mosè che disse ai figli di Israele, «Il Signore Dio vostro susciterà per voi, tra i vostri fratelli, un profeta come me. Ascoltatelo». Questo è colui che nell'assemblea nel deserto fu con l'angelo che gli parlava sul monte Sinai. Il termine ecclesia, chiesa, qui tradotto assemblea, letteralmente significa assemblea dei chiamati fuori. Israele non è mai stata chiamata la Chiesa nella propria terra, ma erano stati chiamati fuori dall'Egitto, e così nel deserto erano conosciuti come i chiamati fuori. La Chiesa oggi è composta da quelli che sono chiamati fuori dal mondo, per essere un popolo speciale, una nazione particolare per il Signore. Questo è colui che nell'assemblea nel deserto fu con l'angelo che gli parlava sul monte Sinai, e con i nostri padri, e ricevette le parole viventi per trasmetterle a noi. Là Dio diede a Mosè la sua legge, Dio diede a lui le sue parole, ma a lui i nostri padri non vollero ubbidire. Anzi lo respinsero, e si rivolsero con i loro cuori all'Egitto. Voi parlate dei vostri padri, i nostri padri questo e i nostri padri quello. Beh, i nostri padri rigettarono la legge di Dio. Lo respinsero e si rivolsero con i loro cuori all'Egitto, dicendo ad Aronne, «Facci degli dèi che vadano davanti a noi, perché a questo Mosè che ci ha condotti fuori dal paese di Egitto non sappiamo che cosa sia accaduto». Mosè era da 40 giorni sulla cima del monte, e il popolo divenne impaziente, e dissero ad Aronne, «Facci degli idoli che vadano davanti a noi, perché non sappiamo cosa ne è di Mosè». E in quei giorni fecero un vitello, offrirono un sacrificio all'idolo e si rallegrarono nell'opera delle loro mani. Allora Dio si ritrasse e li lasciò servire all'esercito del cielo, come è scritto nel libro dei profeti, casa di Israele. Mi avete voi offerto sacrifici e olocausti per 40 anni nel deserto? Avete piuttosto portato la tenda di Moloch e la stella del vostro dio Remphan, le immagini da voi fatte per adorarle. Perciò io vi trasporterò al di là di Babilonia. Nel deserto i vostri padri avevano il tabernacolo della testimonianza, come aveva comandato colui che aveva detto a Mosè di farlo secondo il modello che aveva visto. E i nostri padri, dopo averlo ricevuto, lo trasportarono con Giosuè nel paese che era stato posseduto dai gentili, che Dio scacciò davanti ai nostri padri, e là rimase fino ai giorni di Davide, il quale trovò grazia davanti a Dio e chiese di poter trovare una dimora per il Dio di Giacobbe. Fu invece Salomone quello che gli edificò una casa. Ma l'Altissimo, vi ricordate, era stato accusato di parlare contro il Tempio, ma l'Altissimo non abita in templi fatti da mano d'uomo, come dice il profeta. E se andiamo nell'Antico Testamento, troviamo che è scritto che Dio non abita in templi fatti da mano d'uomo. I cieli dei cieli non ti possono contenere. E Salomone dice, non dico che questa sarà la tua dimora esclusiva. I cieli dei cieli non ti possono contenere, quanto più questa casa che ho costruito. Ma Signore, noi vogliamo che questa casa sia un luogo dove ti possiamo incontrare. Il cielo è il mio trono, e la terra lo sgabello dei miei piedi. Quale casa mi edifichereste voi, dice il Signore, o quale sarebbe il luogo del mio riposo? Non ha la mia mano fatto tutte queste cose? Penso a questo ogni volta che do qualcosa al Signore, perché ogni volta che do qualcosa a Dio, gli sto solo restituendo ciò che è comunque suo. Non ha la mia mano fatto tutte queste cose? Io sono un amministratore delle cose di Dio, e donando al Signore sto semplicemente restituendo a Lui quello che gli appartiene. E ora Stefano arriva all'applicazione del punto del suo discorso, e l'applicazione è molto forte e diretta. Uomini di collo duro ed incirconcisi di cuore e di orecchi, voi resistete sempre allo Spirito Santo, come fecero i vostri padri, così fate anche voi, e sottolineo sempre. Voi siete colpevoli, voi pure fate le stesse cose. Quale dei profeti non perseguitarono i vostri padri? E se tornate alla storia di Israele, troverete che i padri hanno perseguitato ogni vero profeta di Dio. Isaia fu perseguitato e alla fine segato in due. Geremia gettato nella cisterna per aver parlato nel nome del Signore. Elia ed Eliseo hanno avuto grossi problemi con i re di Israele perché parlavano apertamente della loro malvagità. I vostri padri. Quale dei profeti non perseguitarono i vostri padri? Essi uccisero anche coloro che preannunciavano la venuta del giusto. In altre parole, questi profeti che predicavano della venuta del Messia, questi veri profeti di Dio, sono stati uccisi. Questi profeti che preannunciavano la venuta del giusto, del Messia, del quale ora voi siete divenuti traditori e uccisori. Voi siete peggiori dei vostri padri. Loro hanno ucciso tutti i profeti che sono andati da loro per annunciare la venuta del Messia, ma voi avete ucciso il Messia. Che accusa terribile! Voi siete i traditori e gli assassini del Messia. Voi che avete ricevuto la legge promulgata dagli angeli e non l'avete osservata. Stefano era stato accusato di parlare contro la legge di Mosè, e ora dice, guardate, siete voi che non l'avete osservata, voi l'avete rigettata. All'udire queste cose, essi fremevano in cuor loro, e digrignavano i denti contro di lui, ma egli, ripieno di Spirito Santo, fissati gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio, e Gesù che stava alla destra di Dio, e disse, ecco, io vedo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio, o meglio, in piedi alla destra di Dio. I vostri padri hanno rigettato Giuseppe, ma Dio l'ha fatto governatore, capo. I vostri padri hanno rigettato Mosè, ma Dio l'ha fatto condottiero, capo. Voi avete rigettato Gesù Cristo, ma Dio l'ha fatto Signore, capo. Vedo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo in piedi alla destra di Dio. Gesù nel libro dell'Apocalisse promette a quelli che vincono della chiesa di Laodicea: a chi vince concederò di sedere con me sul mio trono, come anch'io ho vinto, e mi sono posto a sedere col Padre mio sul suo trono. Ma qui Stefano non vede Gesù seduto alla destra del Padre, ma in piedi alla destra del Padre. E credo che questo abbia un significato. Credo che Gesù si sia alzato in piedi per ricevere in cielo il primo martire della Chiesa, il primo di milioni che hanno dato la loro vita per la testimonianza di Gesù Cristo. Credo che quando Stefano era ormai pronto ad essere ucciso, Gesù si sia alzato in piedi per riceverlo nel suo regno, il Figlio dell'uomo in piedi alla destra di Dio. Ma essi, mandando alte grida, si turarono gli orecchi e tutti insieme si avventarono sopra di lui, e cacciatolo fuori dalla città, lo lapidarono, e i testimoni deposero le loro vesti ai piedi di un giovane chiamato Saulo. Così lapidarono Stefano, che invocava Gesù e diceva: «Signor Gesù, ricevi il mio spirito». Poi, postisi in ginocchio, gridò ad alta voce: «Signore, non imputare loro questo peccato». E detto questo, si addormentò. Vediamo qui nel martirio di Stefano una grande somiglianza con quello che abbiamo visto nella crocifissione di Gesù. Prima di tutto, Stefano prega per coloro che stavano commettendo quel crimine. Vi ricordate, Gesù disse: «Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno». E qui Stefano dice: «Signore, non imputare loro questo peccato, prega per i suoi persecutori». Gesù dice: «Pregate per coloro che vi maltrattano e vi perseguitano», in Matteo al capitolo 5, versetto 44. E Stefano segue l'esempio e il comando di Gesù. In secondo luogo, vediamo che Stefano raccomanda il suo spirito a Dio, così come Gesù sulla croce raccomanda il suo spirito a Dio, e così segue l'esempio di Gesù nella crocifissione. E il primo sangue della Chiesa viene sparso, ma il risultato è che non sono riusciti a tacere la testimonianza della Chiesa, ma anzi hanno fatto sì che la testimonianza si spandesse in ogni luogo, perché allora iniziò una grande persecuzione per la Chiesa. E ci viene presentato uno dei principali persecutori della Chiesa, un giovane giudeo, fariseo di farisei, di nome Saulo. E lui era presente e teneva le vesti di coloro che lapidavano Stefano. Senza dubbio li incitava in questo. Ma credo anche che il modo in cui Stefano sia morto e la reazione che ha avuto in tutto questo abbiano avuto una grande impressione su Paolo. E non si è mai dimenticato di questo, e credo che abbia fatto da sfondo, in definitiva, alla conversione di Paolo. Perché vi ricordate, quando Gesù gli appare sulla via di Damasco, Gesù gli dice: «Saulo, Saulo, ti è duro recalcitrare contro i pungoli». E la morte di Stefano sicuramente è stata un pungolo per Saulo, quest'uomo con la faccia risplendente come un angelo. E senza dubbio quella testimonianza che diede: «Ehi, i nostri padri hanno sbagliato. Giuseppe è stato rigettato dai nostri padri, ma era lui che Dio aveva scelto per governare. Mosè è stato rigettato dai nostri padri, ma era lui che Dio aveva scelto per governare». È possibile che anche noi quindi stiamo rigettando colui che Dio ha chiamato per governare? E naturalmente Pietro aveva detto: «La pietra che gli edificatori hanno rigettato è divenuto la pietra angolare, la testata d'angolo». Mentre parlavo ad un congresso a Gerusalemme, il cui scopo era mettere in evidenza il sostegno della Chiesa evangelica, alla nazione di Israele. A quel congresso, prima di avere la possibilità di parlare, ho ricevuto una lettera da parte di uno dei rabbini, di Mia Sharim, un ortodosso radicale, e la lettera era un rimprovero severo per me, perché ero coinvolto in un congresso che cercava di promuovere la pace a Gerusalemme. Era così che si chiamava il congresso, Congresso per la pace di Gerusalemme. E scriveva: Israele non ha diritto ad esistere come nazione, finché non riavremo il nostro tempio. E andò avanti scagliandosi contro di me, perché sostenevo la causa di Israele come nazione. E io ho testimoniato a molti giudei laggiù, e alcuni sono diventati amici di famiglia. E così ho portato loro questa lettera, piena di odio e di rabbia, e l'ho portata ai miei amici, e ho detto: guardate che lettera uno dei vostri rabbini mi ha mandato. E quando questo mio amico ha letto la lettera, si è arrabbiato e ha detto: non farci caso, sono pazzi. Sono un mucchio di radicali, non badare loro, sono pazzi. E io ho detto: ma sono rabbini. Oh sì, ma sono pazzi. Ma sono i capi religiosi, sono i rabbini. Oh, non importa, sono pazzi. Non sanno quello che dicono. E ho detto: questo poi è interessante. Ti sei mai fermato a pensare che sono stati forse uomini come questi a rigettare Gesù Cristo? Radicali? Pazzi? E voi li seguite ancora? Seguite ancora le loro conclusioni pazze e radicali? Non sapeva che dire. Or Saulo approvava la sua uccisione. In quel tempo ci fu grande persecuzione contro la Chiesa, che era in Gerusalemme, e furono tutti dispersi per le contrade della Giudea e della Samaria, ad eccezione degli Apostoli, e alcuni uomini pii portarono a seppellire Stefano e fecero grande cordoglio per lui. È possibile che questi uomini pii di cui si parla qui non fossero cristiani, membri della Chiesa. E la ragione per cui dico questo è che fecero grande cordoglio per lui. Quando capisci veramente quello che accade ad un figliuolo di Dio dopo la morte, la reazione non dovrebbe essere di grande cordoglio, ma allegrezza, per quelli che sono ora con il Signore nel suo regno. È possibile che fossero dei giudei, uomini pii. Vedete, non è scritto che erano cristiani. I giudei spesso venivano descritti come uomini pii. Essi presero il corpo di Stefano e probabilmente fecero cordoglio per questo giovane ucciso così brutalmente da quella folla di radicali. Ma Saulo devastava la chiesa. Entrando di casa in casa, trascinava via uomini e donne e li metteva in prigione. E così Paolo aveva il compito affidatogli dal Sinedrio di mettere in prigione quelli che invocavano il nome del Signore, e andava di casa in casa, nelle riunioni che si facevano in casa, e devastava la chiesa. Coloro dunque che furono dispersi andavano attorno, annunziando la parola. E quindi questa persecuzione, anziché fermare la testimonianza, ha fatto solo in modo che la parola di Dio si spandesse tutto intorno. Perché dovunque andavano, predicavano la parola di Dio. E così l'Evangelo inizia a spandersi per tutta la Giudea e Samaria. Ora Gesù aveva detto loro: ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi, e mi sarete testimoni in Gerusalemme. E vi ricordate che dissero: avete riempito Gerusalemme della vostra dottrina. E mi sarete testimoni in Gerusalemme e in Giudea e Samaria. E ora quindi vediamo il passo seguente, la Chiesa che va fuori da Gerusalemme, va oltre, in Giudea e in Samaria, come risultato di questa persecuzione di cui Paolo è uno dei principali attori. Or Filippo, ora si parla del secondo tra i sette scelti per servire alle mense e per occuparsi del programma di assistenza della Chiesa, come Stefano. E Dio ora ne chiama un altro, ripieno di Spirito Santo, di sapienza è di buona testimonianza e lo usa nel ministero evangelistico. E più avanti, anni più tardi, vedremo che Filippo vive a Cesarea ed è chiamato là Filippo l'Evangelista, e ci viene detto che ha 4 figlie che hanno il dono di profezia. E mentre Paolo torna a Gerusalemme, si ferma da Filippo qualche giorno a Cesarea. E immagino che mentre Paolo era lì, insieme a Filippo abbiano ricordato le prime esperienze, il martirio di Stefano. Paolo era là e sicuramente anche Filippo era lì intorno. E come le loro strade si erano incrociate allora, per poi andare in direzioni diverse. E come Dio li aveva uniti nella predicazione dell'Evangelo. E ora li faceva incontrare, finalmente, là a Cesarea. Or Filippo discese nella città di Samaria e predicò loro Cristo. Ricordiamoci che Cristo è il termine greco che sta per Messia, quindi predicò loro il Messia. Ora anche i samaritani aspettavano il Messia. Vi ricordate quando Gesù ha incontrato la donna al pozzo? Lei disse: «Io so che il Messia, che è chiamato Cristo, deve venire. Lui ci insegnerà ogni cosa». Loro aspettavano il Messia. Loro conoscevano le scritture circa il Messia e lo stavano aspettando. E se vi ricordate, la donna andò in città a dire: «Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Non sarà forse lui il Cristo?» E questi vennero e udirono Gesù e dissero: «Ora crediamo, non più a motivo delle tue parole, ma perché noi stessi abbiamo udito». E quindi il seme era già stato piantato in Samaria. E Filippo andò a predicare loro il Messia. E le folle, con una sola mente, prestavano attenzione alle cose dette da Filippo, udendo e vedendo i miracoli che egli faceva. Gli spiriti immondi, infatti, uscivano da molti indemoniati, gridando ad alta voce, e molti paralitici e zoppi erano guariti, e vi fu grande gioia in quella città, la città di Samaria. L'Evangelo è ora predicato, e il risultato dell'Evangelo nei cuori della gente è stato che hanno ricevuto grande gioia. E sempre il risultato della predicazione della buona notizia è grande gioia. Ora in quella città vi era da tempo un uomo di nome Simone, il quale esercitava le arti magiche e faceva stupire la gente di Samaria, spacciandosi per un grande uomo. C'era questo tizio, probabilmente uno stregone, faceva magie, stregonerie, e aveva convinto la gente che lui aveva grandi poteri magici. E tutti, dal maggiore al minore, gli davano ascolto, dicendo: «Costui è la grande potenza di Dio». E gli davano ascolto perché già da molto tempo li aveva fatti strabiliare con le sue arti magiche. Quando però credettero a Filippo, che annunziava la buona novella delle cose concernenti il regno di Dio e il nome di Gesù Cristo, uomini e donne si fecero battezzare. Furono liberati dall'inganno di Simone, accettarono l'Evangelo e furono battezzati. Anche Simone credette, e dopo essere stato battezzato stava del continuo con Filippo, e vedendo le potenti operazioni e i segni che erano fatti ne rimaneva stupito. Ora gli apostoli che erano a Gerusalemme, quando seppero che la Samaria aveva ricevuto la parola di Dio, mandarono loro Pietro e Giovanni. Pietro e Giovanni, è interessante, sono spesso insieme nei Vangeli. Due uomini dal carattere molto diverso, eppure sempre insieme, e spesso associati l'uno all'altro. Ma è interessante che questa è l'ultima volta che si parla di Giovanni nel libro degli Atti. Di Pietro se ne parlerà ancora in altre occasioni. E poi naturalmente l'attenzione sarà su Paolo e su Barnaba e gli altri. Ma questa è l'ultima volta che si parla di Giovanni. Molto interessante, perché Giovanni ha vissuto più a lungo degli altri discepoli e negli ultimi anni ha scritto il suo Vangelo, le sue 3 epistole e il libro dell'Apocalisse. Ma più avanti, quando si parlerà della Chiesa di Gerusalemme e della questione che viene fuori davanti al Consiglio, Giovanni stranamente non è menzionato. In nessun modo. Non se ne parla affatto. E io non ho una spiegazione da dare su questo. Posso dire solo che non se ne parla e non so perché. Ma come disse lo stesso Giovanni nel suo Vangelo, credo che se fossero state scritte tutte le cose, tutto il mondo non potrebbe contenere i libri che verrebbero scritti. E così quando la Chiesa, quando gli Apostoli, che erano a Gerusalemme, quando seppero che la Samaria aveva ricevuto la parola di Dio, mandarono loro Pietro e Giovanni. Ora, questo esclude che Pietro fosse il Papa, perché Pietro è stato mandato dagli Apostoli, è stato mandato da loro, non era lui l'autorità, non era lui che dava gli ordini, ma è stato mandato. Giunti là pregarono per loro, affinché ricevessero lo Spirito Santo, perché non era ancora disceso su alcuno di loro, ma essi erano soltanto stati battezzati nel nome del Signore Gesù. Ora, è interessante come questo versetto sia un problema per molti commentatori della Bibbia. Il fatto che non avessero ancora ricevuto lo Spirito Santo, che non fosse ancora venuto su di loro. È riconosciuto da tutti che una persona è battezzata dallo Spirito Santo nel corpo di Cristo, e nessuno chiama Gesù Signore se non per mezzo dello Spirito. E nel momento in cui uno accetta Gesù Cristo, lo Spirito Santo avviene nella sua vita. Sappiamo che non si può ricevere Gesù senza ricevere lo Spirito Santo nella propria vita. E questo versetto crea molti problemi alla maggior parte dei commentatori, perché dice che questi samaritani avevano creduto ed erano stati battezzati, ma lo Spirito Santo non era ancora disceso su alcuno di loro. E per questo hanno mandato gli apostoli, in maniera che lo potessero ricevere. Sono sorpreso che questi studiosi, che hanno così tanti problemi con questo testo, sono sorpreso che non hanno notato la preposizione usata nel testo greco. Vi ricordate, Gesù disse ai suoi discepoli, riguardo allo Spirito, «Egli è con voi e sarà in voi». Ma più tardi Gesù dice, riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi. E questa è la stessa preposizione, in greco, usata qui, epi. Lo Spirito Santo non era ancora disceso, epi, su alcuno di loro. E i commentatori cercano di dire, se non erano ripieni di Spirito Santo, deve essere stato un caso del tutto particolare qui in Samaria, perché era la prima volta fuori da Gerusalemme, e cose di questo genere. Hanno davvero difficoltà con questo testo, e si sentono un sacco di spiegazioni strane, perché non vogliono riconoscere che c'è un'esperienza di rivestimento di potenza da parte dello Spirito Santo diversa dalla conversione, qualcosa di distinto rispetto alla conversione. Ma questo è esattamente quello che questo testo prova, quello che dimostra. Che sì, certo, noi riceviamo lo Spirito Santo in noi, quando Cristo viene nella nostra vita. Ma c'è un'altra esperienza che viene dopo la salvezza, ed è il rivestimento di potenza, quando le nostre vite sono rivestite della potenza dello Spirito di Dio, perché Lui viene su di noi e ci unge di potenza per servire Dio. Ed è una spiegazione molto semplice, è ovvia, ma molti commentatori hanno problemi con questo testo e sono impressionato nel sentire le spiegazioni più strane e bizzarre, quando invece tutto è così semplice. Avevano ricevuto Gesù Cristo, erano pure stati battezzati. È quindi chiaro che lo Spirito Santo già dimorava dentro di loro, solo che ancora non avevano sperimentato quel rivestimento di potenza, quell'esperienza che gli apostoli avevano avuto nel giorno di Pentecoste, perché non era ancora disceso su alcuno di loro, ma essi erano soltanto stati battezzati nel nome del Signore Gesù. Imposero quindi loro le mani, ed essi ricevettero lo Spirito Santo. Or Simone, vedendo che per l'imposizione delle mani degli apostoli veniva dato lo Spirito Santo, offrì loro del denaro, dicendo: «Date anche a me questo potere, affinché colui sul quale imporrò le mani riceva lo Spirito Santo». Ora, Simone, vedendo che per l'imposizione delle mani degli apostoli veniva dato lo Spirito Santo, offrì loro del denaro. Ci devono essere state delle prove evidenti. Vedendo questo, ci devono essere state delle prove evidenti. Qualcosa che si poteva vedere, qualcosa che si poteva sentire del fatto che avevano ricevuto la potenza dello Spirito Santo. Altrimenti perché avrebbe dovuto chiedere quel potere, come diceva lui? Se avessero semplicemente imposto le mani e detto: «Ricevete lo Spirito Santo, ricevete lo Spirito Santo», senza niente di visibile o di udibile che facesse capire che loro avevano ricevuto lo Spirito Santo, non ci sarebbe stato in Simone il desiderio di avere lo stesso tipo di potere. Non c'è dubbio che ci sia stata un qualche tipo di evidenza che queste persone avevano ricevuto lo Spirito Santo sulle loro vite. E non ho dubbi sul fatto che queste persone stavano parlando in altre lingue, e forse anche profetizzando, come nel caso di Efeso al capitolo 19 degli Atti. Anche se qui non è specificato, credo personalmente che questo sia quello che è successo. E questo è il motivo per cui Simone ha desiderato acquistare questo potere. Ora, il suo desiderio di comprare questo potere, o di comprare una posizione nella Chiesa, è da questo che è venuto il termine simonia, cioè l'acquisto di una posizione nella Chiesa. Qualcosa che purtroppo ha permeato la Chiesa nei secoli. E purtroppo la Chiesa ha attraversato un periodo davvero buio nella sua storia, in cui le posizioni nella Chiesa venivano vendute al miglior offerente, vendute all'asta. E ci sono state volte in cui la posizione dello stesso Papa è stata venduta al miglior offerente. Un male terribile. Un male terribile, conosciuto come simonia, è entrato nella Chiesa, quando uno compra una posizione di autorità. E questa è una pratica comune tra i maghi. Se un mago ha un bel trucco, gli altri maghi cercano di comprare quel trucco. Com'è che funziona? Ed è una pratica comune vendersi i trucchi l'uno all'altro. E così Simone, dato che era un mago, un ingannatore, nel passato aveva sicuramente comprato vari tipi di informazioni, vari tipi di trucchi. E quindi ora pensò di poter comprare anche questo dono di Dio. Ma Pietro gli disse: «Vada il tuo denaro in perdizione con te, perché tu hai pensato di poter acquistare il dono di Dio col denaro». Che cosa terribile! Tu non hai parte né sorte alcuna in questo, perché il tuo cuore non è dritto davanti a Dio. E Pietro esercita ora il dono del discernimento e va a fondo e affronta ora il problema del cuore di Simone. Ravvediti dunque da questa tua malvagità e prega a Dio che, se è possibile, ti sia perdonato il pensiero del tuo cuore, poiché io ti vedo essere nel fiele di amarezza e nei legami di iniquità. Sebbene Simone avesse seguito Filippo e avesse ammirato le opere che Filippo aveva fatto, in realtà nel suo cuore c'era ancora il fiele dell'amarezza. Amarezza forse per il fatto che non era più visto come uno importante dalla gente. Non era più visto come in passato. Amarezza forse per il fatto che la gente ora stava seguendo un nuovo capo, Gesù Cristo, che Filippo aveva predicato loro. Che quel piccolo gruppo l'aveva lasciato per seguire un altro. E questo gli ha dato fastidio nel profondo del suo cuore. Esternamente era con Filippo, seguiva Filippo ed era pure stato battezzato, ma internamente nel suo cuore era lontano, fiele di amarezza, legami di iniquità. Che cosa terribile è l'amarezza! Che triste quando una persona ha amarezza nel suo cuore! L'amarezza fa male prima di tutto a te, e può solo farti male, può solo ferirti, può solo rovinarti. Non dovresti mai darle spazio, perché è difficile da superare. Prega a Dio che, se è possibile, ti sia perdonato il pensiero del tuo cuore, poiché io ti vedo essere nel fiele di amarezza e nei legami di iniquità. E Simone rispondendo disse: pregate voi il Signore per me, affinché nulla di ciò che avete detto mi accada. Simone ha chiesto che pregassero per lui, e io credo che fosse sincero. Essi dunque, dopo aver testimoniato e annunziato la parola del Signore, ritornarono a Gerusalemme, dopo aver evangelizzato molti villaggi dei Samaritani. Così Pietro e Giovanni divennero evangelisti. Mentre tornavano a Gerusalemme, si fermarono in molti villaggi, villaggi di Samaritani, per predicare loro. Ora un angelo del Signore parlò a Filippo, dicendo: alzati e va verso il mezzogiorno, sulla strada che da Gerusalemme scende a Gaza. Essa è deserta. Egli si alzò e si mise in cammino. Ed ecco un uomo etiope, eunuco, un alto funzionario di Candace, regina degli etiopi, sovrintendente di tutti i suoi tesori, che era venuto a Gerusalemme per adorare. Ora egli se ne stava ritornando, e seduto sul suo carro leggeva il profeta Isaia. Tutto ciò è interessante per vari motivi. Prima di tutto è interessante perché ci parla di come Dio ci guida per mezzo del suo Spirito. Troppe volte sento gente che mi dice: vorrei tanto sapere qual è la volontà di Dio per la mia vita. E dicendo questo spesso vogliono dire: vorrei che Dio mi mostrasse il mio futuro. Vorrei sapere cosa mi accadrà. Vorrei proprio sapere cosa Dio ha programmato per me, così potrei sapere se mi piace o no. E quando vogliamo conoscere la volontà di Dio, generalmente vogliamo conoscere quello che succederà nel prossimo anno o nei prossimi 5 anni. Vogliamo il programma dei prossimi 5 anni o il programma dei prossimi 10 anni o 20 anni. Adesso, Signore, adesso facciamo il piano. Ma Dio ha solo detto a Filippo: alzati e va verso mezzogiorno, sulla strada che va da Gerusalemme a Gaza. Non gli ha detto altro. Questo è il primo passo nella volontà di Dio. Ora Dio non gli ha detto più niente finché Filippo non ha fatto il primo passo. Molte volte, sebbene Dio ci abbia già rivelato il primo passo, noi non vogliamo muoverci finché non ci dà pure il secondo passo, e il terzo passo, e il quarto passo. E ci viene spontaneo dire: Signore, perché mai vuoi che io vada a Gaza? Non c'è nessuno là. È un posto deserto. Signore, perché vuoi che lasci tutto questo in Samaria? Signore, stai facendo un grosso errore. Ci sono centinaia di persone che si stanno convertendo qui. Vengono e ascoltano l'Evangelo, questo è bellissimo. Signore, perché dovrei andare a Gaza? E noi vogliamo che il Signore ci dica perché quel primo passo. E perché solo un passo? Noi vogliamo conoscere l'intero piano, l'intero programma che Dio sta facendo. Ma Dio molto spesso ci dà solo il passo numero 1. E il passo numero 2 non viene finché non abbiamo fatto il passo numero 1. E sono certo che se fosse rimasto in Samaria a discutere con Dio, cercando di avere maggiori chiarimenti circa questa chiamata, non l'avrebbe mai ricevuta. Dio avrebbe mandato qualcun altro ad incontrare quell'uomo. un passo alla volta. È così che in genere Dio dirige le nostre vite. È così che Dio ha diretto la mia. Solo un passo alla volta. Una volta questo mi dava fastidio. Mi dava molto fastidio che Dio mi guidasse solo un passo alla volta. Ora invece lo trovo eccitante. E mi piace. Quando viene da Dio. Quando è la mossa di Dio. Sapete, quando mi muovo dicendo «Va bene, Signore, questo viene da te, questa è la tua mossa, questo è quello che volevi», sto obbedendo a quello che Dio mi ha detto di fare e ora aspetto di sapere la prossima istruzione. Ma non mi piace tanto quando viene da me. Ho spesso tante difficoltà quando è una mia mossa. Ma è grandioso quando faccio qualcosa e poi dico «Va bene, Signore, qual è la prossima mossa?» Filippo ha ubbidito e ha fatto il primo passo. È andato, si è alzato e si è messo in cammino. Sicuramente avrà avuto molte domande in testa, ma ha lasciato la Samaria, il grande risveglio, ed è sceso in questa strada deserta, sulla strada che da Gerusalemme scende a Gaza. Ora l'eunuco. Quest'uomo era stato a Gerusalemme per adorare Dio. E ora se ne tornava a casa, seduto sul suo carro, e leggeva il profeta Isaia. Io credo che quest'uomo fosse sinceramente alla ricerca di Dio. Nel suo cuore stava cercando il Signore. E lo Spirito Santo lo stava attirando. E nel suo cercare Dio era andato a Gerusalemme, il centro dell'adorazione. In Etiopia conoscevano il giudaismo, perché quando la regina di Sheba era ritornata dalla sua visita al re Salomone, aveva portato con sé la religione ebraica in Etiopia. E là in Etiopia inizia un movimento particolare di etiopi di religione ebraica. Ora, secondo le loro tradizioni, la regina di Sheba ha portato con sé anche un bambino nel suo grembo, figlio di Salomone, che loro chiamano il leone della tribù di Giuda. E Haile Selassie, che è stato deposto come imperatore dell'Etiopia, ha dichiarato di essere un diretto discendente di Salomone, e quindi il re di Giuda, il capo di questa fazione in Etiopia che ha seguito il giudaismo. E quindi il giudaismo era conosciuto bene in Etiopia. E Gerusalemme era il centro del giudaismo. Ed era naturale che quest'uomo, nella sua ricerca di Dio, andasse ad un certo punto della sua vita a Gerusalemme, spinto da questa ricerca. Il dramma è che a Gerusalemme non ha trovato quello che cercava. Ed ora sta tornando in Etiopia vuoto come prima, un cuore ancora desideroso di conoscere Dio. E Dio ha visto quel cuore così desideroso. Io credo che Dio veda ogni cuore desideroso, e Dio prenderà ogni misura per portare il suo amore e la sua verità a chiunque lo stia cercando sinceramente. Se uno sta cercando in modo genuino il Signore nel suo cuore, io credo che Dio gli rivelerà la verità, anche tramite miracoli. E credo che questo è proprio quello che è successo. Dio ha visto quest'uomo, e così ha mosso il cuore di Filippo, nel mezzo del risveglio, e gli ha detto: «Alzati e va verso il mezzogiorno sulla strada che da Gerusalemme scende a Gaza». E quando è arrivato là, ha visto il carro e quell'uomo seduto sul carro. Egli si alzò e si mise in cammino, ed ecco un uomo etiope e un eunuco, un alto funzionario di Candace, regina degli etiopi, sovrintendente di tutti i suoi tesori, che era venuto a Gerusalemme per adorare. Passo numero 2. Ma il passo numero 2 non è venuto finché Filippo non ha obbedito completamente al passo numero 1. E lo Spirito disse a Filippo: «Accostati e raggiungi quel carro». Filippo gli corse vicino e, sentendo che leggeva il profeta Esaia, gli disse: «Comprendi ciò che leggi?» Quegli disse: «E come potrei, se nessuno mi fa da guida?» Poi pregò Filippo di salire e di sedersi accanto a lui. Ora il passo della scrittura che egli leggeva era questo: «Egli è stato condotto al macello come una pecora, e come un agnello è muto davanti a chi lo tosa, così egli non ha aperto la sua bocca. Nella sua umiliazione gli fu negata ogni giustizia, ma chi potrà descrivere la sua generazione, poiché la sua vita è stata tolta dalla terra?» Isaia 53. La profezia del servo di Dio che sarebbe stato disprezzato e rigettato. Il servo di Dio a cui sarebbe stata tolta la vita, che sarebbe stato scannato come una pecora senza rispondere alle accuse. E l'eunuco, rivolto a Filippo, disse: «Ti prego, di chi dice questo il profeta? Lo dice di se stesso o di un altro?» Allora Filippo prese la parola e, cominciando da questa scrittura, dallo stesso verso, dallo stesso passo, e cominciando da questa scrittura, gli annunziò Gesù. E non avrebbe fatto alcuna differenza se quell'uomo stesse leggendo un altro passo dell'Antico Testamento. Sarebbe stato possibile iniziare da ogni passo della scrittura per predicare Gesù. Ed è così, perché l'Antico Testamento è la storia di Gesù, dal principio alla fine. Gesù disse in Giovanni 5,39: «Voi investigate le scritture, perché pensate di avere per mezzo di esse vita eterna, ed esse sono quelle che testimoniano di me». E nel Salmo 40 al versetto 7 è scritto: «Ecco, io vengo, nel rotolo del libro sta scritto di me». E Gesù, parlando ai discepoli sulla via di Emmaus, è scritto che, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Luca 24,27. E cominciando da questa scrittura, gli annunziò Gesù. E mentre proseguivano il loro cammino, giunsero ad un luogo con dell'acqua. E l'eunuco disse: «Ecco dell'acqua. Cosa mi impedisce di essere battezzato?» E Filippo disse: «Se tu credi con tutto il cuore, lo puoi». Ed egli rispose dicendo: «Io credo che Gesù Cristo è il Figlio di Dio». Allora comandò al carro di fermarsi, ed ambedue, Filippo e l'eunuco, discesero nell'acqua. Immagino che non gli abbia dato solo una spruzzatina. Ed ambedue, Filippo e l'eunuco, discesero nell'acqua, ed egli lo battezzò. Quando uscirono dall'acqua, lo Spirito del Signore rapì Filippo, e l'eunuco non lo vide più, ma proseguì il suo cammino pieno di gioia. Filippo aveva un ministero che portava gioia alle persone. Vi ricordate in Samaria? La città fu ripiena di grande gioia, ed ora sta ministrando a quest'uomo, che continua ora il suo viaggio, non più alla ricerca. Ha trovato quello che cercava. E il risultato dell'aver trovato quello che cercava, cioè una vera relazione con Dio, è stato che ha avuto una grande gioia. E da allora c'è sempre stata nella storia una chiesa in Etiopia. E sicuramente quest'uomo ha avuto un ruolo importante nel fondare la chiesa in Etiopia. Proseguì il suo cammino pieno di gioia. Ora qui c'è qualcosa di interessante circa Filippo. Lo Spirito del Signore rapì Filippo. In che modo? Non lo so. Ma ci sono state volte in cui anch'io avrei desiderato che il Signore mi rapisse. Quando hai camminato a lungo e sei stanco e affaticato, ma devi fare tanta strada ancora per tornare indietro. Or Filippo si trovò in Nazot. Sembrerebbe, come è descritto, che sia avvenuto in modo miracoloso. Questo è quello che le parole sembrano indicare. Ma niente è specificato per quanto riguarda metodi particolari, e così è inutile fare speculazioni. Or Filippo si ritrovò in Nazot, e proseguendo evangelizzò tutte le città, finché giunse a Cesarea. Ora, tra uno o due capitoli, troveremo Pietro che scende a predicare alla chiesa di Lidda e guarisce un uomo di nome Enea, che giaceva paralizzato a letto per diversi anni. E vedremo come quelli della chiesa di Ioppe, saputo che Pietro era a Lidda, gli chiesero di andare a Ioppe, perché una certa donna di nome Tabita era morta. Così Pietro va a Ioppe e ministra a Tabita. Ora, com'è possibile che ci fosse una chiesa a Lidda e a Ioppe? Se guardate la cartina e cercate Gaza e poi Azot, e abbiamo visto che Filippo va predicando l'Evangelo da Azot in tutte le città fino a Cesarea, io credo che queste chiese a Lidda e Ioppe siano state fondate da Filippo. È molto probabile, perché queste sono alcune delle città per cui deve essere passato andando da Azot a Cesarea. Credo che il suo ministero abbia fatto sì che nascessero chiese in queste aree. E sembra che una volta arrivato a Cesarea si sia stabilito lì. E posso anche capire perché. Cesarea è una bellissima città portuale sul Mediterraneo. E l'acqua del Mediterraneo là ha un colore davvero speciale. E ci sono splendide spiagge. Se dovessi scegliere un posto dove vivere, Cesarea non sarebbe niente male. E così Filippo si ferma a Cesarea, si stabilisce lì. E anni dopo Paolo va a Cesarea, va a visitare Filippo, e rimane a casa sua per un po', prima di ritornare a Gerusalemme. Così torneremo a casa di Filippo, più avanti nel libro degli Atti. Torneremo a parlare di Filippo, quando Paolo lo andrà a visitare. Ecco perché lo dico, perché lo incontreremo più avanti nel libro degli Atti. Nel prossimo capitolo vedremo la conversione di Paolo e gli aspetti interessanti di questa conversione. Poi vedremo la visita di Pietro a Lidda e a Ioppe, la discesa dello Spirito Santo sui gentili, al capitolo 10, nella casa di Cornelio, proprio a Cesarea, dove vive Filippo. È interessante che Dio chiami Pietro per questo compito. È possibile che Filippo non fosse a Cesarea in quell'occasione. O è possibile nuovamente che lui abbia piantato il seme. E forse è per questo che Cornelio era un uomo così devoto.